Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi torniamo in Africa equatoriale di fatto, perché andiamo in Camerun, nella Repubblica del Camerun, questo importante paese che confina a nord-ovest con la Nigeria, a nord-est col Chad, a est con la Repubblica Centrafricana, a sud-est con la Repubblica del Congo e poi a sud con la Guinea Equatoriale e col Gabon. Questi sono, diciamo così, l'aspetto geografico di questo importante paese dove si parla sia il francese sia l'inglese, evidentemente oltre alle lingue locali. Noi quest'oggi andiamo nell'estremo nord del Camerun, dove tra l'altro a partire dal 2014 sono diventati anche frequenti gli attacchi di Boko Haram, l'organizzazione terrorista islamista, che tra l'altro forse non tutti sanno, non tutti ricordano, significa specificamente, da una locuzione della lingua Hausa, istruzione occidentale proibita. Questo è il significato di Boko Haram. Non parleremo solo di Boko Haram, però comprenderemo bene, grazie anche al nostro gradito ospite, che cosa significano questi attacchi, in particolare nell'estremo nord del Camerun. Sappiamo che Boko Haram è in particolare collegato con la Nigeria, ma che ormai da tempo effettivamente è andato anche oltre. Per però parlare non soltanto, ripeto, di Boko Haram, ma di quello che accade nell'estremo nord, noi ci colleghiamo in particolare con la diocesi di Yagua, che è la diocesi più a nord effettivamente del Camerun, una diocesi grande più o meno quanto la Lombardia, e ci fa piacere anche parlare di Lombardia in quanto il nostro gradito ospite è il responsabile per la Caritas proprio della diocesi di Yagua ed è originario di sua proprio della Lombardia, in particolare di Lissone in Brianza vicino Monza. Allora diamo il benvenuto, il buongiorno a fratel Fabio Mussi del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Esteri. Buongiorno fratel Fabio.
Buongiorno a tutti.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi da questa terra lontana e vicina allo stesso tempo. Fratel Fabio è in Camerun da 7 anni, in particolare appunto nell'estremo nord adesso del paese, la diocesi di Yagua. E allora vogliamo innanzitutto far comprendere ai nostri ascoltatori la realtà anche geografica e sociale della diocesi per la quale tu, in nome della Caritas, sei il coordinatore.
Allora, la diocesi di Yagua, come dicevi, è grande più o meno come la Lombardia e si estende, diciamo, in lunghezza per circa 600 chilometri, quindi è una fascia che costeggia la frontiera con il Chad e con la Nigeria e arriva a coprire tutta la parte camerunese del lago Chad. In questa area fino al 2013 è stata una relativa calma, quindi si lavorava essenzialmente per delle attività di promozione umana, di sviluppo. Dal 2014, dal gennaio 2014, sono iniziati questi attacchi, no, da parte di Boko Haram, che sono gradualmente aumentati fino diciamo, all'apice, che è stato nel 2015, dove oltre agli attacchi diretti con scontri tra forze di Boko Haram e dell'armata dell'esercito camerunese o nigeriano, ci sono stati poi un'evoluzione verso degli attacchi terroristici di kamikaze, come li chiamano qui, no? Quindi soprattutto bambini o bambine che con dell'esplosivo si facevano saltare, esplodere nelle zone di maggior rassemblamento, incontri della gente, no? E questo appunto è andato fino alla fine del 2015. Attualmente, dopo l'intervento, diciamo, coordinato a livello subregionale tra i vari stati, c'è una diminuzione sicuramente di attacchi, diciamo, terroristici, ma sono aumentati un po' i pericoli, diciamo, a livello più sotterraneo, no? Come quello del pericolo di rapimenti o ancora delle esplosioni a livello di persone, soprattutto bambini o bambine, che vengono mandate per far del male e di creare un ambiente di terrorismo.
Tanto è vero, fratel Fabio, che anche voi quando vi muovete, tuttora vi muovete con l'obbligo della scorta?
Diciamo che non tutti i missionari, ma quelli più esposti per certi tipi di impegno o di situazioni in cui vivono, siamo obbligati ad avere una scorta, diciamo, di militari. Io, a secondo i posti dove vado, ho più o meno militari di scorta che vanno da 2 a 8 secondo i posti dove vado, quindi anche questo, diciamo, rallenta un po' le attività e pesa un po' anche psicologicamente a lungo termine sul nostro lavoro e sul lavoro di chi lavora con noi.
Ecco, allora, fratel Fabio, entriamo più nello specifico, giustamente, del lavoro che voi fate come missionari e come personale che evidentemente è collegato nell'opera di coordinamento, in particolare della Caritas nella diocesi di Yagua. Quali sono gli ambiti più importanti e anche più urgenti nei quali vi trovate ad operare?
Ecco, allora, penso che è meglio partire dagli ambiti più urgenti, che sono proprio quello dei problemi legati all'urgenza umanitaria, no? Riguardo ai rifugiati nigeriani e degli sfollati cameronesi. In totale, all'apice, diciamo, della crisi, abbiamo avuto circa 90.000 tra rifugiati e sfollati. Logicamente è un grosso numero che poi è stato suddiviso tra queste due categorie, tra rifugiati e sfollati, perché lo Stato del Camerun ha deciso di avere un solo campo per i rifugiati a Minawao, che accoglie più o meno 50.000 persone attualmente, più o meno, perché ogni settimana cambiano, no, il numero esatto. E gli sfollati sono attualmente dai 40 ai 50.000, perché non sono delle statistiche molto precise, in quanto delle volte ci sono dei gruppi che rientrano nei loro villaggi e altri che diventano a loro volta sfollati in ragione degli attacchi sulla frontiera. Quello che sta di fatto per ci riguarda direttamente, visto che siamo un po' sulle due frontiere, no, del Chad e della Nigeria, abbiamo anche questo problema di passaggio, no, di persone da uno stato all'altra. Fino a 2 anni fa c'era di più un spostamento di persone che andavano dal Chad o dal Camerun verso la Nigeria. Attualmente c'è esattamente il contrario, ci sono delle persone che ritornano, quindi i ritornati, come li chiamiamo noi, del Camerun o del Chad, che rientrano nel loro paese, quindi lasciando un po' tutto, e hanno dei grossi problemi di installazione, più i rifugiati, diciamo, nigeriani. Con le nostre forze non possiamo occuparci di tutto, no? Quindi abbiamo deciso di occuparci di alcune categorie più a rischio, come le donne incinte, le persone ammalate e anziane e i bambini sotto i 10 anni, perché sono quelli che sono più a rischio. Finora, nei momenti più critici, siamo riusciti a occuparci fino a 10-12.000 persone di queste categorie.
Ecco, la gestione del campo, dei campi che ci hai descritto, è affidata ufficialmente a chi e quali sono le condizioni in cui vivono effettivamente le decine di migliaia di rifugiati di cui ci stai parlando?
Allora, i rifugiati sono nel campo di Minawao e questo campo è gestito dall'HCR, quindi dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, a cui danno una mano diverse organizzazioni, tra l'altro anche la Caritas della diocesi di Maroua Mokolo, che è la diocesi confinante con noi ed è la diocesi che accoglie questo campo, no? Noi ci occupiamo soprattutto di sfollati camerunesi, quindi di persone che abitavano nei villaggi nella fascia di 30-40 chilometri alla frontiera con la Nigeria e che per ragioni di guerra o di insicurezza sono dovuti, diciamo, allontanarsi, hanno dovuto allontanarsi dai loro villaggi, lasciando più o meno tutto, per occupare provvisoriamente o definitivamente altre zone che sono in una zona al di là di questi 30 chilometri dal confine. E lì abbiamo un po' la stessa situazione che hanno i rifugiati, sono persone che hanno lasciato tutto, che non hanno potuto portare granché di mangiare, oltre che di vestiti e via, a volte hanno perso anche i documenti, quindi il nostro lavoro è quello di innanzitutto fare una valutazione di quelli che sono il numero e le condizioni di questi sfollati e poi a loro livello cercare di intervenire con degli interventi a livello alimentare, sanitario o di altro genere con cui hanno bisogno.
Torniamo anche agli attacchi che sono fortunatamente anche diminuiti in termini di attacchi kamikaze, però abbiamo visto che la minaccia anche di rapimenti è tuttora forte da parte di Boko Haram. Coloro che poi decidono di attuare i loro piani nel nome di Boko Haram provengono solo ed esclusivamente dalla Nigeria e poi sconfinano, per quel che tu ne sai, oppure trovano anche adepti nello stesso nord del Camerun?
Beh, inizialmente erano persone nigeriane. Attualmente non è più così, ci sono persone che sono camerunesi, che magari sono della stessa etnia che è al di là della frontiera, no? Che sono la maggior parte dell'etnia Kanuri. Quindi non è più un problema solo nigeriano, è un problema adesso della sottoregione e in particolare adesso del Camerun. Ci sono persone camerunesi che fanno parte di Boko Haram, questo ormai non penso che sia da mettere in discussione, anche se non siamo sicuri al 100% perché non ci sono statistiche su questo. Quello che è vero è che una realtà come questa, no, non poteva svilupparsi così tanto se non avesse trovato degli appoggi concreti anche nella nostra regione.
E che cosa spinge un camerunese del nord a entrare a far parte di Boko Haram?
Beh, possono essere il fatto di essere deluso da certi interventi, diciamo a livello dello sviluppo della regione, del paese o semplicemente della loro zona, no? Cioè quando i giovani non riescono a trovare lavoro, non hanno prospettive di poter migliorare la loro condizione, si lasciano prendere da quelli che sono questi abbagli di gente che gli promette un salario, gli promette di poter fare delle cose positive e tra l'altro di essere loro poi a decidere come svolgere il futuro. E quando una persona ha in mano un'arma, poi diventa una persona che si ritiene più in alto degli altri. Quindi, come ha subito in passato, no, le angherie di chi aveva le armi, adesso cerca di imporlo agli altri.
Fratel Fabio, a livello di diocesi di Yagua, ci puoi fare una sintetica fotografia in termini di appartenenza religiosa? Voglio dire, evidentemente, in particolare tra cristiani, musulmani o altre confessioni, evidentemente, e quanti missionari operano poi nella diocesi?
Concretamente, tra diciamo, l'appartenenza religiosa più o meno nella nostra diocesi c'è un 30-35% di cristiani, tra cattolici e di altre confessioni cristiane. C'è un 30%, 35% anche lì, più o meno uguale della proporzione di musulmani, e il resto sono animisti come appartenenza. Diciamo che la tendenza è da una parte di lasciare un po' l'animismo e di entrare o nell'area musulmana o nell'area cristiana. Attualmente la diocesi si sta sviluppando molto a livello di organizzazione e di personale locale. Ci sono in questi ultimi anni una crescita molto grande, no, di sacerdoti e attualmente sono più di 30 i sacerdoti locali della diocesi, no? Mentre i missionari gradualmente stanno diminuendo. Attualmente credo che nella diocesi di Yagua tra sacerdoti religiosi e religiosi non sono più di 15 che sono impegnati qui, anche in ragione di questa situazione. Bisogna dire che a differenza della Nigeria, qui in Camerun non ci sono mai stati problemi di interventi di Boko Haram a livello religioso. C'è sempre stato un degli interventi a livello più politico, a livello sociale, ma mai è stata una cosa a livello religioso, se non un caso o due all'inizio, ma non sembrava che fosse la finalità di colpire i cristiani. Quindi i cristiani non hanno nessun problema a questo livello a spostarsi o a abitare in zone, diciamo, a maggioranza, per esempio, musulmana. Il problema di fondo è che questa situazione ha creato una incomprensione maggiore tra queste grandi religioni e questo pian pianino influisce, no? Se prima c'era una convivenza, diciamo, serena, adesso è una convivenza, diciamo, che è un po' più precaria.
Fratel Fabio, prima abbiamo parlato anche di quanto voi fate a favore sia dei rifugiati sia degli sfollati. Vogliamo, in sintesi, rispetto a tutto quello che fate naturalmente, anche parlare di quali progetti, in quali campi siete in particolare attivi, oltre a quelli, ancora una volta, dei rifugiati e degli sfollati come Caritas nella diocesi di Iagua?
Noi diciamo che abbiamo più una finalità di promozione umana, no? Questa situazione di emergenza è proprio una versione che speriamo che sia temporanea, altrimenti nella normalità ci occupiamo soprattutto di scuole. Abbiamo circa una trentina di scuole con circa 7.000 alunni che vanno dalle scuole materne, elementari, alla formazione professionale, formazione diciamo superiore, non all'università ma superiore. Questa è la prima fase. La seconda fase è quella di occuparci delle persone che hanno dei particolari bisogni a livello sanitario. Abbiamo 8 centri sanitari, di cui un ospedale, che curano diciamo annualmente dalle 30 a 40 mila persone, no? E sono tutti situati in zone dove la sanità pubblica è meno presente, quindi noi facciamo un po' un lavoro di sostituzione attualmente. E abbiamo un altro settore molto importante, che è quello dell'acqua, quindi della idraulica comunitaria, che consiste nel poter fare delle perforazioni o dei pozzi nelle zone dove la gente non ha la possibilità di avere questo servizio, avendo noi, no, degli equip di perforatori via, che si spostano secondo i bisogni, e facciamo circa 100 perforazioni ogni anno nuove, più un'ottantina di riparazioni su quelle vecchie. L'altro aspetto di cui ci occupiamo è un po' lo sviluppo rurale, quindi aiutare i contadini a organizzarsi meglio, avere nuove tecniche di sviluppo. Abbiamo una fatteria sperimentale vicino a Iagua che permette di diciamo mettere in pratica, prima di divulgazione, delle tecniche che permettono di migliorare la resa o di conservare meglio certi tipi di alimenti. Siamo ultimo, è il settore di giustizia e pace, che ci permette di occuparci veramente di tutti i casi che riguardano i prigionieri, gli abusi sessuali o meno, abusi a livello così più generale da parte delle autorità, e questo è l'aspetto più delicato. Diciamo che, per non dimenticare niente, abbiamo anche un settore di sviluppo delle energie rinnovabili. Qui abbiamo in pratica 11 mesi di sole, in cui abbiamo ogni giornata almeno 11 ore e mezzo, 12 ore di sole. Quindi il nostro petrolio è il sole. Quindi abbiamo cercato di mettere in atto, no, l'utilizzo dei pannelli solari, in modo da attrezzare tutte le nostre scuole, i centri sanitari e, quando possibile, anche fare questo servizio per altri enti pubblici, in modo che sia un esempio di come utilizzare le risorse locali senza dare della polluzione e, al contrario, avere un servizio a un prezzo corretto.
Insomma, quindi tante cose, quindi, quelle che ci ha raccontato fratel Fabio Mussi dalla diocesi di Iagua. Rapidamente, fratel Fabio, chi volesse anche approfondire ulteriormente magari quello che fate, visto proprio il preziosissimo lavoro in termini anche di Caritas, c'è un modo, c'è un sito internet, c'è un contatto per avere maggiori informazioni?
In Italia l'aggancio più semplice è quello di collegarsi con www.pimemilano.com, dove c'è il nostro centro missionario e le nostre riviste, che possono dare tutte le informazioni che ricevono da noi qua. Quindi sono in italiano, quindi ci sono foto, ci sono articoli, ci sono approfondimenti. Altrimenti si può trovare sul nostro sito web, qui così, ma è un po' più complicato, perché non sempre abbiamo l'energia che fa funzionare questo strumento prezioso, che è www.diocese in francese -iagua.fr.
pimemilano.com, Pontificio Istituto Missioni Estere, questo evidentemente è il sito di riferimento, insieme a quello di diocese-iagua.fr. Questi sono i modi per entrare in contatto in qualche modo con fratel Fabio Mussi e tutti coloro che operano all'interno della Caritas e della diocesi di Iagua. Noi ringraziamo moltissimo fratel Fabio per questo quadro importante, sia delle attività specifiche fatte da tempo proprio per la diocesi, sia quelle di emergenza emergenza rispetto ai rifugiati e agli sfollati. Facciamo a Fratel Fabio i nostri migliori auguri per il lavoro importante che state facendo a Iagua, nella diocesi di Iagua. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful